Brothers and sisters,
we Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto a questa riunione del sistema educativo della Chiesa per i giovani adulti. Questo programma viene trasmesso dal tabernacolo adiacente al Tempio di Ogden nello Utah, appena ridedicato. Questa riunione è tradotta in molte lingue per i giovani adulti di tutto il mondo. Mi chiamo Tony Reynolds e sono il presidente del Palo dei Giovani Adulti Non Sposati di Ogden 1, nello Utah. Diamo il benvenuto all'anziano Donald Ohlstrom, della presidenza dei 70, e siamo grati che la sorella Ohlstrom lo abbia accompagnato questa sera. L'anziano Ohlstrom sarà presentato in seguito quale oratore di questa serata. Siamo lieti della presenza di altre autorità generali e 70 di area. Inoltre riconosciamo la presenza sul podio degli amministratori del sistema educativo della Chiesa, dei seminari e degli istituti di religione, oltre a quella dei presidenti dei pali dei giovani adulti non sposati dell'area di Ogden con le rispettive consorti. Cominceremo questa sera con il coro e la congregazione che canteranno O Re di Israele, inno numero 6 nell'inario italiano. Siamo grati per l'aiuto della sorella Jessica Love, che dirigerà la musica, e della sorella Rachel Levy per l'accompagnamento musicale. Dopo l'inno, Chantal Gordon, del rione dei giovani adulti non sposati di Ogden 1, offrirà la preghiera di apertura.
Nostro caro e amato Padre Celeste, siamo immensamente grati per l'opportunità che abbiamo di essere riuniti qui e di ascoltare l'anziano Ohlstrom. Siamo grati dell'opportunità di avere questo edificio da poco dedicato. Siamo grati di averlo e delle sue comodità. Ti chiediamo di aiutarci ad avere la mente aperta e il cuore aperto per poter udire quello che tu vuoi insegnarci stasera, affinché possiamo tenerlo a mente durante il resto della settimana e possiamo mettere in pratica ciò per cui veniamo istruiti. Ti preghiamo di benedire, per favore, l'anziano Ohlstrom durante il suo discorso e diciamo queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Ascolteremo ora il commissario del sistema educativo della Chiesa, l'anziano Paul V. Johnson, dei 70.
Miei
cari fratelli e sorelle, ciascuno di noi è un figlio o una figlia di un amorevole Padre Celeste che chiama e ispira i dirigenti perché ci diano aiuto e guida. Quale benedizione è riunirci insieme per imparare da coloro che sono stati incaricati di istruirci. Grazie di essere qui stasera. Mentre ci apprestiamo a cominciare, desidero farvi due annunci brevi ma importanti. Il primo annuncio è che a partire dal mese di gennaio 2015, le riunioni del sistema educativo, come questa, saranno chiamate riunioni mondiali per i giovani adulti. Queste riunioni a livello mondiale saranno tenute 3 volte all'anno, a gennaio, a maggio e a settembre. Questi cambiamenti hanno lo scopo di mettere in evidenza l'importanza di ciascuna trasmissione e di assicurare che ogni giovane adulto, ovunque si trovi e quali che siano le sue circostanze, sia invitato a partecipare. Ci auguriamo che facciate tutto il possibile per partecipare a ciascuna riunione e per incoraggiare altri a prendervi parte con voi, per avere la possibilità di stare insieme, di ascoltare i consigli dei nostri dirigenti e di ricevere una guida e rivelazione personali. Incoraggiamo i dirigenti del sacerdozio a rendere queste riunioni a livello mondiale degli eventi importanti nella propria area. L'altro annuncio riguarda i corsi di religione necessari per ottenere il diploma dagli istituti di religione e una laurea dalle università della Chiesa. Il Consiglio Direttivo della Chiesa per l'Istruzione e i comitati di amministrazione della BYU, BYU Idaho, BYU Hawaii e dell'LDS Business College hanno approvato 4 nuovi corsi che saranno offerti a partire dall'autunno 2015. Gesù Cristo e il Vangelo Eterno, gli insegnamenti e la dottrina del Libro di Mormon, le fondamenta della restaurazione e la famiglia eterna. Questi nuovi corsi hanno lo scopo di essere pietre angolari della vostra esperienza formativa religiosa. Sono incentrati sulle scritture e sugli insegnamenti dei profeti degli ultimi giorni, con una particolare enfasi sul Salvatore, sulla sua dottrina e sugli avvenimenti significativi della storia della Chiesa. Studiando in modo trasversale tutte le opere canoniche, le scritture diventeranno un tutt'uno per voi e vi aiuteranno a sviluppare una maggiore conoscenza del Vangelo, a comprendere e ad apprezzare più pienamente ogni singolo volume di scritture. Questi corsi si aggiungeranno alle vostre precedenti esperienze di studio del Vangelo, sia personali che in chiesa. Vi aiuteranno a mettere in pratica i principi del Vangelo in modi pertinenti alle vostre attuali circostanze. Ci tengo a precisare che tutti i corsi scritturali attuali, insieme agli altri corsi di religione, continueranno a essere offerti presso i nostri istituti di religione e le nostre università. Questi nuovi corsi saranno obbligatori per tutti i nuovi studenti e saranno disponibili anche per quelli già iscritti. Vi invitiamo a iscrivervi a questi corsi e a impegnarvi a conseguire una laurea presso l'Università della Chiesa o un diploma dell'Istituto di Religione. Se avete già completato i requisiti necessari a tal fine, valutate la possibilità di iscrivervi a questi corsi mentre continuate il vostro studio evangelico, tramite la partecipazione a classi di religione presso l'Istituto o le Università della Chiesa. Nei prossimi giorni potrete saperne di più in merito a questi nuovi corsi visitando il sito education.lds.org. Sono sicuro che tramite la vostra partecipazione alle riunioni a livello mondiale e ai corsi di religione comprenderete meglio le scritture, starete insieme ad altre persone che vi edificheranno e vi ispireranno e rafforzerete la vostra fede in Gesù Cristo e la vostra testimonianza di Lui. Prego che sia proprio così per ognuno di voi, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Questa sera insieme a noi c'è anche un coro congiunto dell'Istituto di Religione di Ogden che canterà Amar Gesù. Il coro è diretto da Don Keaton dell'Istituto di Religione di Ogden ed è accompagnato da Rebecca Wakefield. Dopo il numero musicale avremo il piacere di ascoltare l'anziano Holstrom. Al termine dell'intervento dell'anziano Holstrom, il coro canterà Guidaci, o Grande Geova. Il coro sarà diretto da Greg Simpson, anch'egli dell'Istituto di Religione di Ogden, e sarà accompagnato al piano dalla sorella Ivy. La preghiera di chiusura sarà offerta da Jordan Hawkins, presidente del Quorum degli Anziani del Rione dei Giovani Adulti Non Sposati di Ogden 11. È ora mio privilegio presentarvi l'oratore di questa sera. L'anziano Donald Ahlstrom è stato nominato membro della presidenza dei 70 della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni il 4 aprile 2009. Ha ricevuto la chiamata nel primo Quorum dei 70 il 1 aprile del 2000. Al tempo della sua chiamata come autorità generale, stava servendo come 70 di area nell'area Nord America Ovest. Dal 2005 al 2009 l'anziano Ahlstrom è stato membro della presidenza dell'area Asia, con sede ad Hong Kong, divenendone presidente al termine del suo servizio. Dal 2000 al 2003 ha fatto parte dell'area Asia Nord, risiedendo a Tokyo e servendo anche qui quale presidente. È inoltre stato direttore esecutivo del Dipartimento degli Audiovisivi della Chiesa e membro della Presidenza Generale dei Giovani Uomini. L'anziano Ahlstrom si è laureato in economia alla Brigham Young University. Al momento della sua chiamata a tempo pieno al servizio della Chiesa nel 2000, era presidente della Ahlstrom Group Incorporated, una società di consulenza immobiliare con sede a Honolulu. Ha ricoperto varie posizioni e ha ottenuto diverse certificazioni professionali e ha anche lavorato come perito in tribunali statali e federali. L'anziano Ahlstrom ha servito in diversi consigli, incluso il consiglio esecutivo dei Boy Scout d'America di Aloha e il consiglio dei presidenti della Brigham Young University Hawaii. È stato inoltre vicepresidente di Hawaii Reserves Inc., che gestisce nelle Hawaii immobili della Chiesa destinati a uso non ecclesiastico. Ha fatto anche parte del Consiglio Consultivo Nazionale dei Boy Scout d'America. L'anziano Ahlstrom ha servito la Chiesa come missionario a tempo pieno in Inghilterra, presidente del Quorum degli Anziani, sommo consigliere, vescovo, presidente di Palo e rappresentante regionale. È stato chiamato come autorità di area nel 1995 e come 70 autorità di area nel 1997. L'anziano Ahlstrom è nato a Honolulu, nelle Hawaii, il 27 luglio 1949. È sposato con Diane Clifton, hanno 4 figli e 6 nipoti. Il coro canterà ora Amar Gesù.
Oh. We thank our inspiring choir. How wonderful that was.
Ringraziamo questo coro meraviglioso. È emozionante per me e per la sorella Holmström essere qui con voi stasera. Osservando i volti di coloro che riusciamo a vedere qui questa sera, immaginiamo i giovani adulti sparsi in tutto il mondo, sia single che sposati, che prendono parte a questa trasmissione. Abbiamo l'opportunità di viaggiare molto e di far visita ai membri della Chiesa in tutto il mondo. Abbiamo incontrato molti di voi e molti altri come voi. Abbiamo incontrato giovani adulti già convertiti e altri che si stanno adoperando per diventarlo ancora di più. Abbiamo incontrato giovani adulti che si sono smarriti e altri che sono stati trovati, o meglio, per essere più precisi, che si sono ritrovati. Abbiamo incontrato coloro che non sono della nostra fede, coloro che sono stati da poco battezzati e coloro che provengono da famiglie appartenenti alla Chiesa da generazioni. Rendiamo testimonianza che sono tutti figli di Dio e che hanno a disposizione ogni opportunità per ottenere tutte le benedizioni dell'eternità. A nome dei dirigenti della Chiesa posso dirvi con entusiasmo: vi vogliamo bene. Osservando da vicino i profeti e gli apostoli e conoscendoli bene come li conosco io, posso affermare con certezza che si interessano profondamente ai giovani adulti della Chiesa. Voi siete il presente e il futuro. Abbiamo bisogno di voi. Questa riunione viene trasmessa dal Tabernacolo di Ogden, un edificio restaurato in modo meraviglioso e adiacente al maestoso Tempio di Ogden, nello Utah. Il Tempio e il Tabernacolo sono stati ridedicati dal presidente Thomas S. Monson soltanto 6 settimane fa. Il Tempio è uno dei 143 templi attualmente in funzione nella Chiesa e sparsi in tutto il mondo. Come indicazione di quanto sono vecchio, oppure per dirla in maniera più positiva, di quanto il Signore stia affrettando la sua opera, quando sono nato c'erano soltanto 8 templi. Usando il Tempio come metafora, questa sera parlerò di fondamenta. Ogni qualvolta un Tempio viene progettato e costruito, vengono dedicati grandi sforzi a ciò che non può essere visto facilmente una volta terminato il progetto: le fondamenta. Ad esempio, una rappresentazione grafica mostra il Tempio di Filadelfia, in Pennsylvania, attualmente in costruzione. Una volta completato, questo straordinario edificio sarà alto 25 metri alla linea del tetto e si eleverà per 59 metri nel punto più alto della statua dell'Angelo Moroni. Come potete vedere, sarà magnifico. Tuttavia, per quanto imponente e maestosa potrà essere questa struttura, sarà comunque soggetta a venti distruttivi e alle infiltrazioni di falde sotterranee. Questi problemi, se ignorati, potrebbero danneggiare in modo rilevante e persino distruggere questo nobile edificio. Sapendo che queste forze potrebbero attaccare senza posa il Tempio, gli ingegneri hanno progettato e l'impresa edile ha scavato un buco profondo quasi 10 metri sotto l'intera impronta dell'edificio. Il buco è stato scavato nel granito locale della Pennsylvania per fornire delle fondamenta inamovibili sulle quali costruire. Le fondamenta di calcestruzzo sono quindi state fissate alla base di granito usando tiranti in roccia, al fine di resistere anche a venti tempestosi e alla forza delle acque sotterranee. I tiranti sono stati fissati da un minimo di 15 a un massimo di oltre 50 metri dentro il granito, con una tensione superiore ai 110.000 kg per centimetro quadrato. I tiranti sono stati posti a circa 4 metri e mezzo di distanza l'uno dall'altro, in entrambe le direzioni. Vi ho dato queste informazioni dettagliate per insegnare questo concetto. A differenza della costruzione di una struttura edile, che per definizione è comunque temporanea, nell'edificare la nostra vita immortale, speriamo anche eterna, a volte prestiamo davvero pochissima attenzione al progetto e alla costruzione delle nostre fondamenta. Di conseguenza, rimaniamo molto esposti e veniamo facilmente colpiti da forze pericolose. Viviamo in un mondo che può confondere. Se glielo permettiamo, ciò può portarci a dimenticare chi siamo realmente. Il presidente Thomas S. Monson ha dichiarato: «La mortalità è un periodo di prova, un momento per dimostrarci degni di ritornare alla presenza del nostro Padre Celeste. Per poter essere messi alla prova, dobbiamo affrontare sfide e difficoltà. Queste possono distruggerci e la superficie della nostra anima può sgretolarsi se le nostre fondamenta di fede e le nostre testimonianze della verità non sono profondamente impresse in noi. Possiamo fare affidamento sulla fede e sulla testimonianza degli altri solo per un breve tempo. Alla fine dobbiamo noi stessi avere delle fondamenta forti e profonde, altrimenti saremo incapaci di resistere alle bufere della vita, che arriveranno». Parlando di una persona che lo ascolta e lo segue, Gesù Cristo descrisse questo concetto in questi termini: «Somiglia ad un uomo il quale, edificando una casa, ha scavato e scavato profondo ed ha posto il fondamento sulla roccia. È venuta una piena, la fiumana ha investito quella casa e non ha potuto scrollarla, perché era stata edificata bene. Ma chi ha udito e non ha messo in pratica, somiglia ad un uomo che ha edificato una casa sulla terra senza fondamento. La fiumana l'ha investita e subito è crollata, e la rovina di quella casa è stata grande». Gesù Cristo è la roccia sulla quale dobbiamo edificare le nostre fondamenta. Il Signore si autodefinì la pietra di Israele e dichiarò con enfasi: «Colui che edifica su questa roccia non cadrà mai». «Magnificate il nostro Dio», disse Mosè. «Egli è la rocca, l'opera sua è perfetta». Davide affermò: «L'Eterno è la mia rocca, la mia fortezza, il mio scudo, il mio alto ricetto». E il Signore disse a Enoch: «Io sono il Messia, il re di Sion, la roccia del cielo. Nefi lodò il Signore quale rocca della mia salvezza e rocca della mia rettitudine». Isaia chiamò il Signore una pietra provata, una pietra angolare preziosa, un fondamento solido. Paolo parlò degli apostoli e dei profeti come del fondamento della Chiesa, della quale Gesù Cristo stesso è la pietra angolare. Questa non è una dottrina nuova. In una forma o nell'altra, tutti noi la comprendiamo. Ci è stata insegnata dai genitori, in primaria, nelle classi delle giovani donne del sacerdozio di Aronne, nei quorum, al seminario, all'istituto, dai missionari a tempo pieno, dai nostri amici, dai dirigenti locali della Chiesa, dalle scritture, dai profeti e dagli apostoli viventi. Allora perché per molti di noi è così difficile viverla? Ebbene, per dirla in parole povere, questa dottrina deve passare dalla nostra mente al nostro cuore e infine nella nostra anima. Deve essere più di ciò che a volte pensiamo o persino di ciò che a volte proviamo. Deve diventare chi siamo. Il nostro legame con Dio, nostro Padre, con il suo piano eterno e con Gesù Cristo, suo Figlio e nostra roccia. Deve essere stretto così saldamente da divenire realmente la pietra angolare delle nostre fondamenta. La nostra identità diviene dunque in primo luogo quella di un essere eterno, un figlio o una figlia di Dio, e di un grato destinatario delle benedizioni dell'espiazione di Gesù Cristo. Allora, altre identità rette potranno essere edificate in sicurezza sopra queste fondamenta, perché sapremo quali sono eterne e quali temporanee, e sapremo anche dar loro la giusta priorità. Vi saranno poi altre identità, con le rispettive pratiche, alcune delle quali godono di grande considerazione nel mondo, delle quali sceglieremo persino di disfarci. Mi piace molto l'amato inno Un fermo sostegno. La mia versione preferita, guarda caso, è quella del coro del Tabernacolo Mormone. Trovarmi seduto davanti al coro durante la conferenza generale, udire e sentire il potere dell'organo, delle voci, della musica e delle parole, mi fanno venire voglia di alzarmi e unirmi a loro. Sapendo che verrei accompagnato fuori dal centro delle conferenze, però mi astengo dal farlo. Ascoltate questo amato inno cantato solo 4 settimane fa durante la sessione della domenica mattina della conferenza generale. Assaporate le parole, ascoltate in modo particolare quelle dell'ultima strofa. In realtà sarebbe la 7ª, ma lì è stata cantata come 4ª strofa.
Recently, I was in a meeting
nel Tempio di Salt Lake. Ho preso parte a una riunione con i membri della prima presidenza, del Quorum dei 12 Apostoli e con tutte le altre autorità generali assegnate alla sede centrale della Chiesa. Abbiamo cantato le prime tre strofe di questo bellissimo inno, fermandoci al terzo, come spesso facciamo alla riunione sacramentale o in altre riunioni. In questa occasione, tuttavia, il presidente Monson ha detto: cantiamo la settima strofa. Insieme a tutte queste grandi autorità generali, inclusi i profeti e gli apostoli viventi, abbiamo cantato: quell'alma che ha posto in Gesù il suo sperar, nel mio amor non potrò abbandonar. Il mondo e l'inferno allor scuoterò. L'eterno rifugio, l'eterno rifugio, l'eterno rifugio che è in me, le darò. Queste parole descrivono chi siete, descrivono almeno chi vi state impegnando a diventare. Lo sforzo di costruire e mantenere delle fondamenta spirituali non è semplice. Il processo di costruzione è un'attività impegnativa e la manutenzione è uno sforzo che dura tutta la vita. Lodiamo sinceramente chi di voi si sta davvero sforzando e desideriamo sapere che cosa state facendo. Vi chiediamo per favore di usare i social media per condividere ciò che state facendo usando l'hashtag cancelletto CESDevo. E completando la frase: sto edificando le mie fondamenta spirituali mediante. Le risposte saranno tanto diverse quanto le circostanze individuali, ed è giusto che sia così. Ripeto ancora una volta che la frase da completare è: sto edificando le mie fondamenta spirituali mediante. Saremo grati di sentire il vostro contributo e di essere istruiti da voi in merito a quello che sta accadendo nella vostra vita. Se non avete mai avuto le fondamenta di cui parliamo, oppure se avete lasciato che si incrinassero o crollassero per incuria, non è troppo tardi per indossare il caschetto di protezione e mettersi all'opera. Tutti gli strumenti di cui avete bisogno sono a vostra disposizione. Sono gli stessi strumenti utilizzati per mantenere in buono stato delle fondamenta già esistenti. Voi sapete quali sono questi strumenti. Essi includono la preghiera costante e di qualità, lo studio quotidiano del Vangelo tramite le scritture, la partecipazione attiva alle riunioni della Chiesa, in modo particolare prendendo il sacramento con intento reale, il servizio altruistico continuo e la diligenza nell'osservare le alleanze. Un altro strumento indispensabile sono gli insegnamenti dei profeti viventi. Ci sono 15 uomini sulla terra che vengono sostenuti quali profeti, veggenti e rivelatori. Essi detengono le chiavi del sacerdozio di Dio. Veniamo spesso istruiti da loro, alziamo la mano per sostenerli diverse volte all'anno, preghiamo per loro ogni giorno. Tuttavia, la benedizione straordinaria costituita dalla facilità di accesso al loro messaggio può portarci a non apprezzarne l'importanza. Il presidente Henry B. Eyring ci ha ammonito: cercare la via che porta alla sicurezza nei consigli dei profeti è cosa logica per coloro che possiedono una forte fede. Quando parla il profeta, coloro che hanno poca fede forse ritengono di ascoltare soltanto un uomo saggio che impartisce buoni consigli. Quindi, se i suoi consigli sembrano ragionevoli e poco impegnativi, se concordano con quello che essi vogliono fare, li accettano. Altrimenti li considerano consigli sbagliati, oppure ritengono che la situazione in cui si trovano li giustifichi se fanno eccezione. Il presidente Eyring ha continuato: un altro errore è credere che la scelta di accettare o no i consigli dei profeti non sia altro che decidere se accettare i buoni consigli e goderne i benefici o rimanere come siamo. Ma la scelta di non accettare i consigli dei profeti cambia anche il terreno sul quale stiamo. Esso diventa più pericoloso. Per edificare e mantenere in buono stato delle fondamenta, ricordatevi tre principi: visione, impegno e autodisciplina. La visione è la capacità di vedere. In ambito evangelico a volte la definiamo prospettiva eterna. Come disse Giacobbe, significa vedere le cose come sono realmente e come realmente saranno. L'impegno è la disponibilità a fare una promessa. Chiamiamo spesso alleanze tali promesse. Da un punto di vista formale, noi stipuliamo alleanze con Dio tramite le ordinanze del sacerdozio. Ricordate, nelle sue ordinanze il potere della divinità è manifesto. Oltre che con Dio, dovremmo essere disposti a prendere impegni con noi stessi, con il nostro coniuge o per diventare coniugi, con gli amici e con coloro insieme ai quali serviamo. L'autodisciplina può essere definita come la capacità di vivere in modo coerente con la nostra visione e con gli impegni che abbiamo preso. Sviluppare l'autodisciplina è indispensabile per progredire, poiché unisce senza soluzione di continuità l'apprendere e il fare. In ultima analisi, la forza delle nostre fondamenta spirituali si nota da come viviamo la nostra vita, in modo particolare nei momenti di delusione e di difficoltà. Molti anni or sono, il presidente Gordon B. Inkley raccontò la storia di Caroline Hemingway, che era nata il 2 gennaio 1873 a Salt Lake City, seconda di 11 figli. All'età di 22 anni, Caroline sposò George Harman. Ebbero 7 figli, uno dei quali morì nell'infanzia. Poi, all'età di 39 anni, il marito morì ed ella rimase vedova. Sua sorella Grace aveva sposato il fratello del marito di lei, David. Nel 1919, durante la terribile epidemia di febbre spagnola, David si ammalò gravemente e quindi si ammalò anche sua moglie Grace. Caroline si prese cura di loro e dei loro figli come dei propri. Nel mezzo di queste afflizioni, Grace dette alla luce un figlio e morì nel giro di poche ore. Caroline portò a casa il piccino e lo allevò, salvandogli la vita. 3 settimane dopo morì sua figlia Annie. A questo punto Caroline aveva perduto il marito, 2 figli e la sorella. Lo stress fu troppo forte ed ella ebbe un collasso. Ne uscì afflitta gravemente dal diabete, ma non rallentò le sue attività. Continuò a prendersi cura del figlio della sorella e del cognato, il padre del bambino che veniva ogni giorno a vedere il figlio. David Harman e Caroline in seguito si sposarono, per cui la famiglia contava ora 13 figli. Poi, 5 anni dopo, David fu vittima di una catastrofe che mise duramente alla prova lui e i suoi cari. Una volta usò un forte disinfettante per preparare i semi da piantare. Il disinfettante gli finì addosso e le conseguenze furono disastrose. La pelle e la carne si staccarono dalle sue ossa, la sua lingua e i denti caddero. La soluzione caustica lo mangiò vivo nel vero senso della parola. Caroline lo curò durante questa terribile malattia e quando egli morì rimase con 5 figli suoi e 8 della sorella e con una fattoria di 113 ettari che, con l'aiuto dei figli, provvedeva ad arare, seminare, irrigare e mietere per raccogliere abbastanza prodotti per provvedere alle loro necessità. A quel tempo ella era anche presidentessa della società di soccorso, posizione che detenne per 18 anni. Mentre si prendeva cura della sua famiglia numerosa nell'estendere la mano della carità agli altri, infornava 8 filoni di pane al giorno e faceva 40 carichi di bucato alla settimana, inscatolava centinaia di chili di frutta e di verdura e si occupava di circa 1 migliaio di galline da uova per accumulare un po' di contanti. L'autosufficienza era la sua regola. Considerava l'indolenza un peccato. Si prese cura dei suoi e si occupò degli altri con uno spirito di gentilezza che non le avrebbe permesso di lasciare che qualcuno che conosceva avesse fame, fosse senza vestiti o avesse freddo. In seguito sposò Eugene Robinson, il quale non molto tempo dopo ebbe un attacco cardiaco. Per 5 anni, fino a che lui morì, lo curò amorevolmente provvedendo a tutte le sue necessità. Alla fine, esausta, con il corpo afflitto dagli effetti del diabete, Caroline morì all'età di 67 anni. L'abitudine all'industriosità e al duro lavoro che ella aveva inculcato nei figli ricompensò i suoi sforzi lungo l'arco degli anni. Il figlio neonato della sorella che ella aveva preso in casa e nutrito sin dalla prima ora di vita, insieme ai suoi fratelli e sorelle, spinti da sentimenti di amore e di gratitudine, hanno fatto alla Brigham Young University un generoso lascito che renderà possibile la costruzione di un bellissimo edificio che porta il suo nome. Avere solide fondamenta è la protezione suprema contro gli attacchi del mondo. Dovremmo cercare diligentemente ciò che ottennero i Lamaniti istruiti da Amon e dai suoi fratelli quando di loro fu detto che si convertirono al Signore e non se ne allontanarono mai. Mary Ann Pratt sposò Parley P. Pratt nel 1837. Dopo essersi trasferiti nel Missouri, patirono terribili persecuzioni insieme agli altri santi. Quando Parley, insieme al profeta Joseph, fu catturato da una plebaglia a Far West in Missouri e fu messo in prigione, Mary Ann era costretta a letto, gravemente malata, dovendo allo stesso tempo prendersi cura di due bambini piccoli. In seguito Mary Ann fece visita a suo marito in carcere e rimase con lui per qualche tempo, poi scrisse quanto segue. Condividevo la sua cella, che era un luogo umido, buio, sudicio, privo di ventilazione, con un'unica grata su un lato. Eravamo costretti a dormire in questo posto. Dopo la liberazione di Parley dal carcere, Mary Ann e suo marito svolsero delle missioni a New York e in Inghilterra e furono tra coloro che compirono l'ultimo esausto raduno nello Utah, come lo descrisse lei. Alla fine Parley morì martire mentre stava svolgendo un'altra missione. Nonostante la sua vita tumultuosa, Mary Ann Pratt rimase fedele. Con parole possenti, ella dichiarò: «Sono stata battezzata nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, essendo convinta della veridicità delle sue dottrine già dal primo sermone che udii. E dissi nel mio cuore: anche se dovessero esserci soltanto tre persone che si tengono strette alla fede, io sarò una di loro. E durante tutte le persecuzioni che ho dovuto sopportare, ho sempre pensato la stessa cosa. Il mio cuore non ha mai deviato da quella decisione». L'argomento di cui stiamo parlando oggi è molto personale. Possiamo essere istruiti da altre persone, possiamo osservare gli altri, possiamo imparare dagli errori e dai successi degli altri, ma nessuno può farlo per noi. Nessun altro può edificare le nostre fondamenta spirituali. In questo, noi siamo la nostra impresa edile. Come Helaman insegnò possentemente, ed ora, figli miei, ricordate che è sulla roccia del nostro Redentore, che è Cristo, il Figlio di Dio, che dovete costruire le vostre fondamenta, affinché quando il diavolo manderà i suoi venti potenti, sì, e i suoi strali nel turbine, sì, quando tutta la sua grandine e la sua potente tempesta si abbatteranno su di voi, non abbia su di voi alcun potere di trascinarvi nell'abisso di infelicità e di guai senza fine, a motivo della roccia sulla quale siete edificati, che è un fondamento sicuro, un fondamento sul quale se gli uomini edificano non possono cadere. Una delle esperienze più importanti della mia vita riguardo all'edificare del fondamenta risale a più di 36 anni fa. Dopo aver completato i nostri studi universitari, io e Diane ci trasferimmo a Honolulu, dove sono nato e cresciuto, per dare inizio alla stagione successiva della nostra vita. Divenne una lunga stagione, 27 anni. Soltanto la chiamata di un profeta ci fece lasciare le Hawaii. Il Tempio delle Hawaii, ora noto come Tempio di Lahai, perché nelle Hawaii ci sono altri due templi, fu dedicato per la prima volta dal presidente Heber J. Grant, il giorno del ringraziamento, una data appropriata, il 27 novembre 1919. Fu il primo tempio costruito al di fuori dello Utah, fatta eccezione per quelli di Kirtland e di Nauvoo. Per 60 anni, questo tempio ha servito i santi delle Hawaii e per buona parte di questo periodo di tutto il Pacifico e dell'Asia. A metà degli anni 70 fu necessario chiuderlo, ampliarlo e ristrutturarlo. Di conseguenza, il tempio dovette essere ridedicato. cosa che avvenne il 13 giugno 1978. La ridedicazione fu presieduta dal presidente della Chiesa, Spencer W. Kimball. Con lui c'erano il suo primo e il suo secondo consigliere, N. Eldon Tanner e Marion G. Romney. Erano altresì presenti Ezra Taft Benson, presidente del Quorum dei 12 Apostoli, e altri membri dei 12 e dei 70. Nella chiesa odierna, molto più grande, non potreste vedere un numero così elevato di fratelli più anziani riuniti insieme per un avvenimento lontano dalla sede centrale della chiesa. Ad ogni modo, questa fu la nostra benedizione nel 1978. A quel tempo ero un giovane dirigente del sacerdozio e il comitato di coordinamento per la ridedicazione del tempio mi chiese di occuparmi della sicurezza e degli spostamenti in loco del presidente Kimball e dei suoi accompagnatori. Non voglio enfatizzare le mie responsabilità. Il mio era semplicemente un ruolo di sostegno dietro le quinte. Tuttavia, il mio incarico mi permise di stare vicino al presidente Kimball. Nel corso di una settimana, che comprese 3 giorni di sessioni per la ridedicazione del Tempio, un'assemblea solenne, una grande conferenza regionale, osservai il presidente della Chiesa da vicino. Lo vidi insegnare, rendere testimonianza e profetizzare con autorità e potere. Notai il suo sforzo instancabile di servire il singolo, chiedendo di incontrarsi in privato con delle persone che aveva notato durante le riunioni o mentre camminava. Lo vidi mentre veniva utilizzato costantemente come uno strumento nelle mani di Dio. Rimasi profondamente colpito. Alla fine della settimana ci trovavamo all'aeroporto per la partenza del presidente Kimball e dei suoi collaboratori. Ribadendo ancora una volta che il mio fu soltanto un ruolo limitato e di supporto, condivido con voi quanto segue. Il presidente Kimball venne da me per ringraziarmi dei miei esigui sforzi. Lui non era molto alto, ma io sono grande e grosso. Mi prese per il bavero della giacca e mi tirò giù perché fossi alla sua altezza. Poi mi diede un bacio sulla guancia e mi ringraziò. Dopo essersi allontanato di qualche passo, il presidente Kimball tornò. Mi afferrò allo stesso modo e mi tirò giù nuovamente. Questa volta mi baciò sull'altra guancia e mi disse che mi voleva bene. Poi se ne andò. L'anno prima era stata pubblicata una biografia del presidente Spencer W. Kimball, scritta da suo figlio e da suo nipote. All'epoca avevo comprato il libro e lo avevo letto, trovandolo interessante. Tuttavia, dopo aver avuto questa esperienza così personale con Spencer Wally Kimball, tornai a casa dall'aeroporto e presi quel grosso volume dal nostro scaffale, provando un intenso desiderio di leggerlo. Nel corso dei giorni successivi, dedicai ogni ora del giorno a leggere e a riflettere. Vedete, ora stavo leggendo qualcosa su una persona a cui volevo molto bene. Ora stavo leggendo qualcosa su una persona che mi voleva molto bene. Ora stavo leggendo qualcosa su una persona per la quale avrei fatto qualunque cosa, perché sapevo che qualsiasi cosa mi avesse chiesto sarebbe stata per il mio massimo bene. Nell'euforia di quella esperienza ne ebbi un'altra. Ma questa è troppo personale per poterla condividere. Tuttavia, tramite essa provai profonda vergogna. Capii che non provavo lo stesso amore e lo stesso rispetto per le persone che contano di più, i componenti della divinità e in modo particolare per Gesù il Cristo, il Salvatore e il Redentore. Questo mi spinse a studiare la sua biografia e tramite la preghiera, il digiuno e la meditazione a sapere che ora stavo leggendo qualcosa su una persona che amavo profondamente. Ora stavo leggendo qualcosa su una persona che mi voleva molto bene. Ora stavo leggendo qualcosa su una persona per la quale avrei fatto qualunque cosa, perché sapevo che qualsiasi cosa mi avesse chiesto sarebbe stata per il mio massimo bene. Miei cari giovani amici, rendo testimonianza che questa conoscenza ha fatto la differenza nella mia vita e nella nostra famiglia. Ci tengo a precisare che essa non ci ha reso magicamente immacolati e non ha necessariamente reso la vita facile. Ciò sarebbe contrario al piano di Dio. Ci ha dato tuttavia una speranza fondamentale, un perfetto fulgore di speranza. Non abbiamo mai pensato di gettare la spugna, di lasciar perdere o di ritirarci. Mi auguro che sia così anche per voi. Per quanto magnifici siate, in una congregazione di queste dimensioni ci sono sia molta gioia che molto dolore. Presi singolarmente, alcuni di voi potrebbero sentire molto il carico dei pesanti fardelli della vita. Forse le cose nella vostra famiglia non vanno come vorreste. Forse avete difficoltà che riguardano la vostra fede. Forse state affrontando qualcosa del vostro passato, qualcosa che avete fatto o che avete ingiustamente subito. Alcuni di voi potrebbero avere difficoltà fisiche, mentali o emotive che sembrano troppo dure da sopportare. Quali che siano le vostre circostanze, avere delle fondamenta solide allevierà il vostro carico. Custodendo il messaggio dell'inno «Sono un figlio di Dio», che cantiamo così spesso, nel vostro cuore, nella vostra anima, non soltanto sulle vostre labbra, e facendo continuamente affidamento sull'espiazione del Salvatore Gesù Cristo, possono esserci pace e conforto anche nei momenti più difficili. Oggi può essere un giorno di svolta, un giorno storico nella nostra vita. Può essere il giorno in cui decidere e impegnarci diligentemente a costruire e a rafforzare le nostre fondamenta. Per alcuni di noi potrebbe voler dire abbandonare qualche abitudine che crea dipendenza o una pratica ripugnante che offende Dio. Per qualcun altro potrebbe voler dire riorganizzare le priorità della propria vita e mettere al primo posto il nostro amore per Dio. Vale qualunque prezzo. In vero, questa è l'essenza di ciò che dobbiamo fare nella nostra vita. Nel modo più personale e individuale possibile, dinanzi a un pubblico così vasto, io proclamo la mia testimonianza di Gesù Cristo, pietra angolare della Chiesa e roccia della nostra vita. Rendo testimonianza del suo sacro nome, rendo testimonianza della sua autorità, della sua missione e soprattutto della sua espiazione, la quale permette a ognuno di noi di venire a Lui a prescindere dal nostro passato, dalle nostre attuali circostanze. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Our dear kind Heavenly Father,
nostro caro Padre Celeste, nel venire a te stasera ti ringraziamo dell'opportunità che abbiamo avuto di essere qui, in questo meraviglioso tabernacolo, vicino a questo meraviglioso tempio da poco dedicato. Siamo immensamente grati dell'anziano Holstrom e degli altri oratori che sono qui per noi, per darci la guida e le istruzioni necessarie per avvicinarci a te, per aiutarci a stabilire fondamenta più solide in tuo nome. Padre Celeste, ti preghiamo affinché mentre continuiamo a seguire l'esempio di tuo figlio, possiamo trovare le persone attorno a noi che hanno bisogno di aiuto e che possiamo consolare. Padre Celeste, ti ringraziamo per il nostro profeta Thomas S. Monson e per i suoi consiglieri e preghiamo per loro affinché possano avere la forza per poter fare ciò che serve per aiutarci. Padre Celeste, ti siamo grati per tuo figlio Gesù Cristo e per il suo sacrificio espiatorio. Diciamo umilmente tutto questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.